Alleluia. Bene. Come stanno questi figli di Dio? Come sta il figlio di Dio che è in te? Alleluia, benissimo. Alleluia. Allora, c'è il figlio di Dio che sta bene. Il figlio di Dio che è in te, ho sentito qualcuno dire benissimo. Alleluia. Ma il figlio di Dio che è in te riesce a venire fuori dalla corazza o è ancora là nascosto come fosse un bambino nel grembo della madre? Che domanda strana, eh? Strana domanda che vi faccio. Eppure oggi questa parola di Giovanni, chi pratica la verità viene alla luce. Questo pensiero di venire alla luce, questo pensiero di essere come quel bambino piccolino là in fondo, che è venuto alla luce, è stato nascosto nel grembo materno per 9 mesi, poi è venuto alla luce. Alleluia. È meraviglioso, guardate il sorriso della mamma. È venuto alla luce. Oh, certo che prima era lì, era impegnativo, ma adesso... altro che impegnativo, ogni 2 ore vuol mangiare, vuole essere cambiato, vuole essere pulito, e però è venuto alla luce. E queste mamme sono strane, le mettono sempre sulla bilancia, lo pesano, è cresciuto un etto, è cresciuto 2 etti, è cresciuto 1 chilo, mamma mia, sembra quasi una mania. No, non è una mania, si accorgono che questo bambino è vivo, è sano e cresce. Alleluia. È così che il figlio di Dio che è dentro di te viene alla luce. E questo pensiero, scusate che io traduco sempre le cose in modo pratico, però il capitolo 3 di Giovanni al verso 21 dice: chi pratica la verità, cioè chi vive nella verità, chi questa verità non solo la sa, molti sanno di... dicono di essere figli di Dio, pensano di essere figli di Dio, ma chi questa verità la pratica, la vive, dice viene alla luce, non rimarrà sempre nascosto, viene alla luce. Ho usato questa metafora per dire, capite che cosa significa? Il bambino che è stato tanto tempo nascosto lì è venuto alla luce. In questi ultimi mesi il Signore ci ha dato la gioia di vedere tanti bambini venire alla luce, gloria a Dio. E io prego che ognuno di noi possa, come figlio di Dio, venire alla luce. Abbiamo parlato degli ebrei che sono usciti dall'Egitto e sono stati liberati dalla schiavitù, e anche questo è un modo di venire alla luce. Entrati in questa nuova vita, passati il deserto, a un certo punto bisogna pure entrare nella terra promessa. E questo è un modo di venire alla luce. Giorgio ci ricordava che se i nostri peccati li nascondiamo, non si cresce. Se invece li confessiamo al Signore, sicuramente, e se non ce la facciamo a liberarcene, chiediamo aiuto a qualcuno, forse un po' più maturo di noi, che ha già vissuto questa esperienza, ecco che c'è la liberazione, c'è la guarigione, c'è un progresso, c'è un processo che ci porta al progresso. E allora chi pratica la verità viene alla luce, e in questo caso diceva appunto finché le sue opere siano evidenti, siano manifeste, perché sono fatte in Dio, cioè non ci vergogniamo più di quello che siamo, figli di Dio. Quando si pensa al fatto di essere figli di Dio, nel nostro paese è obbligatorio essere figli di Dio, però non è esattamente la stessa cosa. Nella realtà cristiana dobbiamo imparare a essere figli di Dio. Perché? Perché abbiamo cattive abitudini, e queste cattive abitudini non sono delle abitudini dei figli di Dio. I nostri peccati non esprimono il nostro essere figli di Dio, e qui c'è bisogno di fare un vero salto di qualità, no, proprio di esperienza. Cristo ci ha liberati, chi vive nella verità pratica la verità. Cristo ci ha liberati e ci dice che la verità ci rende liberi. Ho sentito solo un amen. Scusate, sono un po' provocatorio. Ma di fatto la verità ci rende liberi. Noi non è che ci liberiamo perché ce la siamo raccontati, perché abbiamo delle belle idee. No, è che questa verità ci rende liberi. Cioè Cristo in noi, la verità che ci rende liberi. E di nuovo mi dite, ma quante volte ce lo devi dire? E beh, finché non sarete liberi. Questo, scusatela. Ma come? Ma noi non siamo schiavi, no? Rispondevano gli ebrei con Gesù. Perché il problema è che ognuno è schiavo di quel che l'ha vinto. E quindi se ti lasci ancora vincere dalla rabbia, dal risentimento, dall'amarezza, non sei proprio libero. Eppure Gesù dice che tu sei libero. Allora, credi nel vecchio Giacomo che ancora sa rabbia? O credi nel nuovo Gesù che vive in Giacomo? E che è tutta un'altra persona. Sembra semplice dirla così, ma perché tutta la parola di Dio ci richiama e ci dice camminate nello Spirito, perché se camminate nello Spirito non adempirete i desideri della carne? È perché pur essendo uomini nati di nuovo, uomini, donne, scusate, maschi e femmine, nati di nuovo, succede che ci dimentichiamo la nostra vera identità perché vediamo ancora il frutto puzzolente della carne e ci identifichiamo ancora in quello, anziché scegliere di rifiutarlo. No, questa cosa non mi appartiene. Io non appartengo più al peccato. Il peccato non è più il padrone della mia vita. E questa cosa la sappiamo, ma come riusciamo ad aiutarci a vivere questa verità? Perché se è vero che è verità che ci rende liberi, se è vero che chi pratica la verità viene alla luce, se è vero che questa verità non è solo un'idea, ma non è una nozione, ma è la vita dentro di noi. Non vi sto a rileggere tutte le parole che ha detto Gesù, no? Però sappiamo che Gesù è via, verità e vita. Sappiamo che la verità ci rende liberi, d'accordo? Queste cose credo che a forza di sentirle le avrete memorizzate. Come succede questo? Come avviene che questa verità è più forte delle esperienze della vita? Perché dopo la gente mi guarda e mi dice, ma dobbiamo essere realisti, perché anche tu sei ancora un peccatore. E li guardo e gli dico, sì, è vero, io ancora pecco, ma quanto ad essere ancora un peccatore, cioè una fabbrica di peccato, no. Capite la distinzione? Io sono ancora uno che forse, se non sta attento, butta fuori ancora cose sporche perché ci sono dei residui attaccati alla mia vecchia carrozzeria che hanno bisogno di essere smaltiti. Ma il vero uomo nuovo, il vero Giacomo nuovo, che si chiama Gesù dentro di me, quello sa solo amare, perdonare, vincere il male col bene. Ed è capace davvero di farlo. Qualche volta l'avete visto. E allora forse anche questo vi stimola a essere qui. Ma quello che è la buona notizia è che Gesù vive dentro di te. Anche tu sei una nuova creatura che, come si dice H24, è capace di essere figlia di Dio. Tu sei capace di essere figlio di Dio ogni ora del giorno, non solo un momentino ogni tanto. D'accordo? E quando quel momentino strano ti lasci prendere 5 minuti e fai una cosa stupida, alla vecchia maniera, ci viene benissimo, perché noi avevamo l'abitudine, quindi ci viene benissimo. È come se io stimolassi la chiacchiera e la maldicenza a chi ne ha fatte dei quintali. È chiaro che sapessi che ci rivoltano, eh? L'inferno gioisce da matti, dice, visto. Dopo un po' ci sentiamo una schifezza, diciamo, ma io sono figlio di Dio, come mai dalla mia bocca esce benedizione e poi maledizione? E allora di nuovo ritorniamo alla parola del Signore. E lo stimolo che mi ritrovo, comunque bisogna che andiamo nella lettera agli Efesini, perché abbiamo già la volta scorsa, mi sembra, lavorato qualcosa in quella direzione, e abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci guidi in quella direzione. Nella lettera agli Efesi, al capitolo 5, a un certo punto, al verso 13 dice: tutte le cose che sono riprovate dalla luce diventano manifeste, perciò tutto quello che è manifesto è luce. Ecco, prima parlavamo, chi opera le opere del Signore viene alla luce. E quindi dice: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, perché tu non sei morto, stai a dormire in mezzo ai sepolcri, ma non sei morto, perché se ti devi risorgere, se devi alzarti, Cristo risplenderà su di te. Ma finché tu stai sdraiato come tutti gli altri cadaveri, ma proprio perché tu sei vivo, hai la vita di Cristo in te, e di fronte alle parole della vita, verità e vita, quella via che già è stata scritta nel nostro cuore, che facciamo? Continuiamo a dormire tranquilli? No, non è più possibile. È tempo di svegliarci. È tempo che ognuno di noi si alzi, perché non è il tuo posto stare sdraiato in mezzo ai morti. Non è il tuo posto stare, far finta di essere come tutti gli altri, perché tu non sei come gli altri. Il tuo cuore batte ancora. Tu sei una persona viva, tu sei capace di amare e perdonare, sei capace di vincere il male col bene. Dio l'ha messo dentro di te. Assomiglia agli altri, ma non sei come gli altri. E lo dimostra il fatto: risvegliati, o tu che dormi. E qualcuno arriva lì e ti fa suonare una sveglia, ti suona una tromba e che succede? Che succede? Succede che sei ancora vivo. È una persona viva, indipendentemente dall'età, è capace di alzarsi, di muoversi, di prestare attenzione e di dire: Signore, parlami, perché voglio fare la tua volontà. Un figlio di Dio, qualunque sia la sua età, anche se sbaglia, quando si sveglia dice: voglio fare la tua volontà. Aiutami, Signore, voglio fare la tua volontà. E quindi risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Alleluia. E tutto quello che è inondato dalla luce diventa bello. Wow. Ogni pianta illuminata riprende forza, riprende colore, riprende vigore. Ogni figlio di Dio illuminato dalla presenza di Cristo, ecco perché ci dice: guardate a Gesù Cristo e sarete illuminati. Quindi Cristo risplenderà su di te. E ci esorta con parole molto semplici: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti ma da saggi, riscattando il tempo. Ultimamente vi ho mandato un messaggino sul tempo, poi mi sono accorto che anch'io sono bravo a sprecare il tempo. Non basta insegnare agli altri ad usare bene il tempo, ma il tempo bisogna che lo usiamo bene, perché il tempo, quando è sprecato, è finito, è passato, e poi non ce l'hai, perché te ne accorgi sempre dopo che l'hai sprecato. Di solito, almeno a me capita così, che dopo che l'ho sprecato dico: ma oggi è vero che potevo fare quella cosa lì, ma il tempo è passato e non si fa più. E allora, riscattando, cioè prendendo il tempo e facendolo diventare qualcosa di valore. Il tempo, molti dicono: ma questo è un passatempo. usiamo dei passatempo, degli ammazzatempo, possiamo giocare a carte, possiamo guardare la televisione, possiamo fare un sacco di robe. C'è un milione di passatempi, ma noi non abbiamo bisogno di un passatempo. Abbiamo bisogno di riscattare il tempo, di fare diventare il tempo che abbiamo un tempo di valore, un tempo di qualcosa di importante. Perché? Appunto, perché i giorni sono malvagi. Chi ha seguito in questi giorni descrizioni della Shoah, di tutte queste cose qua, sono questi anniversari che ci ricordano la brutalità umana, che non è stato un problema solo tedesco o italiano o francese o americano, perché gli americani forse non l'hanno fatto agli ebrei ma l'hanno fatto ai neri, e quindi ce n'è di ogni, e ogni paese ha le sue forme di razzismo. E ognuno di noi, se è carnale, ha le sue forme di razzismo. E quindi dobbiamo veramente vegliare, perché solo in Cristo esiste la capacità di amare e di accogliere tutti indipendentemente. E quindi vegliamo sul nostro cuore. Quando pensate che quelli siano una razza inferiore, beh, mettetevi davanti a Dio, perché c'è qualcosa che non vi funziona dentro. Se pensate che quelli o quegli altri siano una razza maledetta, c'è qualcosa che non funziona, ce l'avete voi il problema, non loro. Quindi questi pensieri che non vengono controllati sono pericolosi, perché Hitler non ci è arrivato in un giorno a fare i danni che ha fatto, il popolo tedesco non ci è arrivato in un giorno, e quindi piccoli semi di intolleranza, di pensare di essere meglio degli altri. Tutto questo ci porta a diventare dei mostri. La storia ce lo ricorda, ce lo insegna, e Gesù ci ricorda che in Lui non c'è differenza. In Lui siamo tutti fratelli, in Lui non c'è maschio, non c'è femmina, non c'è... Oggi dovremmo dire non c'è grasso e non c'è magro, no? Perché ormai è diventato tutta la nostra società si distingue tra grassi, tra magri, tra benestanti e menostanti, e liberi e schiavi, e quelli che hanno il lavoro e quelli che non ce l'hanno. Eh sì, perché oggi è tutta una distinzione, perché... No, in Cristo Gesù tutto questo è stato abolito, e noi abbiamo bisogno di essere cristiani davvero, ecco perché voi siete la luce del mondo, perché a differenza degli altri potete ragionare con un cuore libero. E non importa se quello è bianco o biondo o è nero o è di un altro colore, ma lo accogli come fratello in Cristo Gesù. Ed in ogni persona tu puoi vedere un fratello che è. E anche se non si vede, anche se non si vede ancora, perché comunque, qualunque sia il luogo dove andate, ci sono delle persone. E Dio prende le persone, per strampalate che siano, e le fa diventare figli suoi. L'ha fatto con me. Lo farà anche con chiunque altro. Vi assicuro che se l'ha fatto con me, lo può fare con chiunque. Voi oggi mi pensate bello, bravo e buono. Lascia perdere. So io chi ero. E lo sa anche Gesù. Allora, ritorniamo alla nostra parola, riscattando il tempo, perché appunto i giorni sono malvagi. Non vi pensate che il mondo andrà verso il meglio, non sta andando verso il meglio. Sta andando verso il giudizio, sta andando verso il giorno in cui Gesù tornerà. Lo ricordiamo ogni domenica attraverso questo pane e questo vino. E quindi non ci illudiamo che l'umanità migliorerà. Però Dio si fida di te e ci conta che tu cambi completamente. E più cristiani ci saranno, e più la società sarà migliore. Perché? Perché i cristiani, quelli veri, sono capaci di amare, perdonare, trasformare la loro esistenza in qualcosa di buono. Dio ha preso persone che la società aveva buttato via e le ha ridato la dignità, gli ha ridato un lavoro, gli ha ridato la capacità di vivere, la capacità di amare, di perdonare, di sorridere. Alleluia. Questo lo dico non solo perché c'è Ciro seduto qui, ma insomma conoscete la sua storia e conosciamo le nostre storie, perché sappiamo quanto eravamo lontani e quanto Dio ci ha, siamo stati avvicinati. E allora, per questa ragione, dice, proprio perché i giorni sono malvagi, non siate degli sprovveduti, ma intendete bene qual è la volontà del Signore. Vi ricordate la parabola delle 10 vergini? 5 avevano l'olio, 5 si erano dimenticato di comprarlo. Qua ci dice: non siate degli sprovveduti. 5 erano sagge, 5 erano stolte. Non avevano un'etichetta, ma 5 erano sagge e 5 erano stolte. 5 avevano l'olio nei vasi, 5 non ce l'avevano. Avevano la lampada, ma non c'era olio di scorta. E sapete, una lampada, se non c'è l'olio, brucia lo stopino, ma poi si spegne. Le nostre lampade si spengono. E quando sei un credente che la tua fede si spegne, fatti una domanda: ma c'è Dio dentro di me? C'è lo Spirito Santo dentro di me? Ho creduto veramente col cuore o sto solo aggiungendomi a un'ideologia più o meno cristiana? Perché se la tua fede si spegne ogni volta che non sei insieme ai fratelli, c'è da farsi una domanda: ho davvero ricevuto la presenza di Dio nella mia vita? O è solo un'idea? Se la vostra fede dura solo quel momento del culto, se vi sentite scaldati solo in questo momento, forse è meglio che ci diamo una riorganizzata. E qui dice, ci dà la chiave. Dice: non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non vi inebriate di vino, nel quale c'è dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito Santo. Alleluia. Non siate sprovveduti. Ci sono 5 vergini, sempre vergini, quindi sante, tutto bello, che hanno olio, e ce ne sono altre 5, sempre quelle, tutte belle, tutte sante, ma non hanno olio. Questo giudizio non viene fatto da nessuno, le nostre lampade si spengono. Non riusciamo ad amare Dio più di 10 minuti alla volta. Non riusciamo a voler bene al Signore, ad amare il nostro prossimo più di un'intenzione. Facciamo le intenzioni, ci inventiamo le intenzioni. Ci provo, ci ho provato. Quanti fratelli mi dicono: ma ci ho provato. E poi sto ci ho provato non funziona, perché buona la volontà, ma siate ripieni di Spirito Santo, perché questa è la strada che ci porterà. E qualcuno mi dice: ma come si fa a essere ripieni di Spirito Santo? Dov'è il distributore che mi infilo la pistola e me la infilo dentro, così mi faccio un bel pieno, insomma, una volta per tutte? Il distributore è la fede in Gesù Cristo. Da dentro di voi sorgente d'acqua viva. Vi ricordate le parole di Gesù? Chi crede in me, fiumi d'acqua viva scaturiranno dal suo seno. Ecco che a questa ingiunzione: non vi ubriacate, non vi stordite, ma siate ripieni di Spirito Santo. Ripieni di Spirito Santo. E ci dice anche che cosa succede quando siamo ripieni di Spirito Santo. Dice: parlando a voi stessi intanto, con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore. Wow! Essere ripieni di Spirito Santo intanto comincia da noi stessi. diceva quel salmo, hai dato pace? Com'è che diceva? Ritorna anima mia al tuo riposo, perché è l'Eterno che ti ha colmato di ogni bene. Ritorna anima mia al tuo riposo. Quindi non è neanche una vita frenetica, iperattiva, di quei cristiani schizzoidi che devono sempre all'opera, ma dice, parlando a voi stessi con salmi, inni e canti spirituali, cantando e salmeggiando nel cuor vostro al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Poi, piccolo particolare, dice, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Dio. Ci torneremo. Ma questo atteggiamento dell'essere ripieni di Spirito Santo non è uno che va in giro gridando e parlando in altre lingue, facendo segni, prodigi e miracoli, benvengano. Ma è una persona che nel suo intimo ha fatto un cambiamento e parla a se stesso, cantando e ringraziando, lodando e benedicendo il Signore. Alleluia. È un'esperienza vostra o sto solo raccontando una storia che è altra? Ci siete? Perché in questa dimensione abbiamo bisogno di essere e rimanere. Questa condizione di essere ripieni di Spirito Santo non è ho fatto il pieno, poi man mano che mi svuoto, no, ho fatto il pieno e sto pieno. Ogni tanto litigo col microfono. Ho fatto il pieno e me ne sto pieno. Perché per il principio dei vasi comunicanti, se io sono collegato a Dio, Dio è collegato a me, Lui mi riempie sempre. Perché Lui è sempre pieno. Sapete com'è la legge dei vasi comunicanti, no? Se c'è comunione tra me e Dio, se non c'è stata nessuna interruzione, se non la mia tubazione con il Signore non è stata strozzata, rotta, intasata, se il mio collegamento, come dice qualcuno, sta in linea, stai collegato, come funziona il tuo collegamento col Signore? Bene, se stai collegato col Signore, questa realtà ti rimane piena. Questa capacità di amare, perdonare, sorridere e benedire è la tua naturale posizione. Non ti devi sforzare. Non ti devi sforzare. Le prime volte ti devi sforzare perché devi uscire dal fosso delle vecchie abitudini. Ma come tu hai cominciato a riscrivere una vita nuova, non ti devi sforzare perché è già dentro di te. Il tuo naturale modo di essere è figlio di Dio. È così che le cose vecchie davvero sono passate. Ripesco questo Salmo 116 che vi ho letto prima, io amo l'Eterno perché Egli ha accolto la voce delle mie suppliche e ha teso verso di me il suo orecchio, lo invocherò tutti i giorni della mia vita. Già allora il salmista aveva questo pensiero del invocare Dio tutti i giorni della sua vita. Giorgio ci ha ricordato il leggere tutti i giorni la parola del Signore e lo stimolo del calendario di qualsiasi altra cosa, ogni giorno, presentiamoci davanti al Signore.